avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
A Gaza è sempre più emergenza umanitaria e mezzo milione di persone, pensate, rischiano di morire di fame. Poi ci sposteremo in Italia e torneremo a parlare di economia circolare. Questo è il mondo alla radio. Io sono Alessandro Guarasci, in regia invece abbiamo Damiano Caprio e Gustavo Messina. Allora da Gaza ci arrivano gli audio di quanto davvero sta succedendo. Io vi ricordo il nostro numero WhatsApp, 335-1243-722. Diteci che cosa pensate appunto di questa guerra in Medio Oriente. Allora, iniziamo proprio con le notizie di oggi, perché è stato rinviato il voto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla risoluzione a Gaza. Secondo il Ministero della Salute palestinese, il bilancio delle vittime dall'inizio della guerra è di oltre 20.000 morti e 53.320 feriti. Ripeto queste cifre: 20.000 morti e 53.320 feriti. Papa Francesco ha inviato il suo elemosiniere, il cardinale Krajewski, in Terra Santa proprio per essere vicino a quelle popolazioni. E intanto arriva l'allarme dell'ONU. Più di mezzo milione di persone a Gaza rischiano di morire di fame. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la fame sta devastando Gaza e, dice, si prevede che ciò aumenterà le malattie in tutta la striscia, in modo davvero più acuto per i bambini, le donne incinte e che allattano gli anziani. Il 93% della popolazione palestinese in questo momento si trova ad affrontare livelli critici di fame, con cibo insufficiente e alti livelli di malnutrizione. Ecco, allora questo ce lo conferma da Khan Yunis nella striscia di Gaza il cooperante della ONG BIC, Sami Abu Omar.
Cominciano la sofferenza dalla gente, soprattutto i bambini, per mancanza di tutto, mancanza di igiene, mancanza di acqua. Per esempio ci sono anche tutte le statistiche dall'UNICEF. Gli UNICEF dicono praticamente per un bambino praticamente giorno di acqua, le dose sono qui in casa un litro e 3, mentre a un bambino ha bisogno praticamente minimo di 15 litri di acqua, praticamente poi di cibo. Ci sono praticamente, c'è mancanza di tanto cibo, soprattutto perché ci sono le persone che hanno passato più di 48 ore senza proprio avere un pasto.
Allora, diciamo anche che funzionari israeliani starebbero discutendo altre proposte per convincere Hamas a un negoziato che porti a un nuovo scambio di ostaggi, ma la fazione islamica ha chiesto la fine dell'aggressione, così viene detta, a Gaza. Dunque vedremo che cosa succederà nelle prossime ore, se davvero arriveremo ad una nuova tregua. Oggi intanto si è saputo della morte di un altro ostaggio che era stato rapito da un kibbutz. Critica anche la situazione in Cisgiordania. 11 palestinesi sono stati arrestati proprio questa notte durante operazioni dell'esercito israeliano in Cisgiordania. I soldati hanno operato a Dora, vicino a Hebron, e nel villaggio di Beit Rima. Confermato che non ci saranno feste civili per il Natale prossimo a Betlemme in Cisgiordania, mentre quelle religiose sono al momento confermate. Cerchiamo un attimo di capire da Giuseppe Sconosciuto, capo progetto della ONG Overseas a Betlemme, allora che cosa sta succedendo in questo momento a Betlemme proprio per le festività religiose. Buon pomeriggio, Giuseppe.
Buon pomeriggio. Diciamo che ecco, il Natale quest'anno sarà molto diverso dal solito, perché le persone di Betlemme ovviamente in questo in questo Natale particolare si approcciano in modo molto, diciamo, sfiduciate, sono molto sfiduciate e come già sta succedendo dall'inizio di questo conflitto, non c'è turismo e Betlemme è una città che si basa sul turismo e le persone adesso iniziano davvero ad avere necessità di riprendere la loro vita, la loro normalità. La Chiesa anche sta denunciando, diciamo, molti casi di persone che, diciamo, prima di questo conflitto vivevano una situazione abbastanza tranquilla, ma diciamo, avevano hotel, negozi molto frequentati da turisti, avevano anche delle attività, business che riguardavano appunto, ad esempio, intagliavano il legno d'ulivo, però ecco, questo senza i turisti diventa impossibile. E quindi molti non hanno neanche più i soldi per fare la spesa.
Ecco Giuseppe, è chiaro che questo poi così si rischia anche un esodo di quei cristiani che sono rimasti là a Betlemme e magari devono andare da altri posti perché proprio il turismo religioso per quelle zone è fondamentale.
Assolutamente, e in realtà diciamo negli anni passati c'erano molti palestinesi che da tutta la Cisgiordania andavano nell'area di Betlemme, quindi non solo turisti, ma anche gli stessi palestinesi che si potevano spostare con molta più libertà, e addirittura da Nazareth, che adesso è in territorio israeliano, si recavano molti palestinesi, ma per partecipare a cerimonie, parate. Basti ricordare l'accensione dell'albero, che è una cerimonia che si fa tutti gli anni,
Certo.
che è davvero molto importante, trasmessa in tutto il mondo. E adesso Betlemme è spettrale, non c'è stata questa cerimonia, non ci sono luminarie, quindi sarà un anno davvero particolare. Possiamo dire che a Betlemme quest'anno hanno cancellato il Natale.
Hanno cancellato il Natale, però diciamo il Natale rimarrà nel cuore di quei cristiani che sono ancora là.
Assolutamente, assolutamente. Loro cercano comunque di restare, e molti, anche se appunto, come hai detto, si rischia un po' questo esodo. Molte persone hanno voglia comunque di spostarsi, ma i palestinesi sono anche molto famosi per diciamo, essere molto attaccati alla propria terra, e quindi credo che comunque la maggior parte delle persone deciderà di tenere duro.
Ecco, appunto, sono conosciuti, diciamo, per la cosiddetta loro resilienza. Giuseppe Sconosciuto, capoprogetto dell'ONG Overseas a Betlemme, io ti ringrazio e buon Natale a te e tutti i cristiani della Terra Santa.
Grazie a voi, grazie e buon Natale a tutti.
My name is Dmytro Bakhnenko. E allora noi ci spostiamo su un altro teatro di guerra. Queste sono le voci di chi ci parla direttamente dai bunker. Dove? Dove? In Ucraina. Resta il dolore di una guerra terribile. Non dobbiamo smettere di cercare la pace. Così dice il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CE, che tra l'altro è stato inviato proprio del Papa in Ucraina. L'invio delle armi all'Ucraina è legittima difesa. Dice però Cardinal Zuppi, dobbiamo sperare e credere che il dialogo abbia una forza tale per trovare la pace. Nei fatti i combattimenti continuano ad esserci in Ucraina, violenti, ecco perché vi dobbiamo dire che la notte l'esercito russo ha lanciato 28 droni d'attacco proprio su varie città dell'Ucraina. Di questi 24 sono stati abbattuti. Ma allora i cristiani d'Ucraina come stanno vivendo questo ennesimo Natale di guerra? Sentiamo come ci ha risposto Don Maxim Riabuca, che è vescovo ausiliare dell'esarcato arcivescovile di Donetsk, che è un terreno in gran parte occupato dai russi.
In realtà in Ucraina ci sono vari modelli di festeggiare il Natale perché ci sono i posti dove la guerra non è proprio in casa e allora si festeggerà come si festeggiava sempre, intorno al tavolo con la famiglia, andando insieme in chiesa, cercando di fare la festa, visto che è la festa di grande speranza. Però ci sono anche altri posti, quelli che sono sulla linea di fronte, sulla linea di combattimenti, e lì si festeggerà nei sotterranei, nel silenzio delle proprie case, sperando che questo orrore di guerra finisca più in fretta possibile. Però c'è anche una terza realtà in cui si trova la gente che è sui territori occupati dall'esercito russo. Dire che tu sei un credente cattolico equivale a firmare la petizione per la tua morte. E allora lì andare in chiesa è proprio vietato. Propagare e dire che tu sei un credente e che per te una festa è un peccato mortale, e allora lì la gente sarà chiusa nelle proprie case cercando di non far vedere a nessuno che è un giorno di festa.
Ecco, questo dove succede?
Ma in realtà adesso, anche leggendo le notizie e vedendo anche sentendo un po' anche i nostri parrocchiani, la regione di Zaporizhia, la regione di Kherson sono sotto attacco così più diretto.
Voi in qualche modo come vi sentite con l'Occidente, con l'Unione Europea, con l'Europa? Temete che anche quanto sta succedendo in Terra Santa in qualche modo distorga l'attenzione da quello che invece sta succedendo e continua a succedere in Ucraina?
Ma in realtà il guardare quello che sta succedendo in Terra Santa per noi è anche dà un effetto di dolore. Non c'è nessun sentimento di concorrenza sull'attenzione, sulla vicinanza, perché non sono queste le cose che tu senti quando sai che cosa è il male in casa poi. In realtà non, per fortuna non abbiamo il tempo di riflettere su come altri vedono e guardano la nostra realtà, perché ogni giorno per la gente popolare è il giorno di combattimento per la vita, nel tuo vivere, nel tuo fare, nel cercare come sopravvivere. Noi speriamo tanto sulla bontà del mondo, ma la bontà nel senso spirituale, no? Tipo il capire che cosa è male e combatterlo, no? Renderlo impotente nel nostro mondo.
Ecco, Don Maxim, in questo momento come Chiesa Cattolica che cosa state facendo per essere vicini alle persone, diciamo spiritualmente ma anche concretamente con gli aiuti e così via?
Ci sono vari passi che stiamo facendo. Da una parte, a livello internazionale, cerchiamo di dare la voce al popolo ucraino e alla nostra situazione ovunque dove siamo. Dall'altra parte, sul modo concreto, ci si cerca di attivare e di far funzionare tutti gli enti umanitari, no? Tra le Caritas, ma ci sono anche altre molte fraternità, i Cavalieri di Colombo, ci sono anche i vari gruppi di preghiera, tutti si sono mobilitati per dare un supporto, dare un appoggio, dare una mano lì dove si può arrivare, dove si può farlo. Anche a livello delle parrocchie, anche qua per esempio oggi proprio stavo riflettendo. Nel giorno dell'anniversario, del primo anniversario della mia ordinazione episcopale, su come le nostre parrocchie sulla terra di guerra sono le case anche per molti profughi e anche per i militari che combattono e che di tanto in tanto riescono a fare una toccata di fuga in chiesa per trovare il posto di silenzio, ma anche il posto di pace.
E ora voltiamo del tutto pagina, veniamo in Italia e poi torniamo a parlare di economia circolare. Sì, perché nel 2022 la produzione nazionale dei rifiuti urbani si è attestata a circa 29 milioni di tonnellate, in calo dell'1,8% rispetto al 2021. Ed è positivo che cresca la raccolta differenziata, un aspetto fondamentale, diciamo noi, per garantire la vivibilità nelle nostre città. Tutte le province, città metropolitane, raggiungono percentuali di raccolta differenziata superiore al 30%. Nel 2022 la percentuale di differenziata è pari al 65% della produzione nazionale, con una crescita di oltre un punto rispetto al 2021. Allora, questi sono dati, questi che vedete, sentito, dell'ultimo rapporto ISPRA, l'Istituto per la Ricerca e la Protezione Ambientale. Andrea Lanz, che è ricercatore dell'Istituto, ci dà un po' un quadro di come la situazione si sia evoluta nel corso degli anni.
Ci sono delle differenze tra i vari contesti territoriali, il nord come raccolta differenziata, la cui media nazionale è il 65%, 65,2%, sta oltre il 70%, con anche regioni che vanno oltre il 76%, il Veneto ad esempio e anche la Sardegna, che in realtà è il sud Italia. E nel centro Italia la percentuale è un po' più bassa, siamo sotto il 65%, e al sud è ancora più bassa, però sicuramente c'è una progressione in tutte le aree geografiche della raccolta differenziata.
Ecco, servono più impianti di gestione in questo momento in Italia?
Allora, sicuramente in alcuni contesti territoriali servono più impianti, perché su alcune frazioni, pensiamo ad esempio alla frazione organica, ci sono alcune regioni come Campania, Lazio, ma anche la stessa Toscana, che tendono a esportare i rifiuti in altre regioni per il corretto trattamento, con raccolte differenziate buone, ma in questo caso per garantire una migliore gestione servono degli impianti più vicini al luogo di produzione. Tra l'altro la frazione organica è una frazione che chiaramente ha delle problematiche di trasporto e di gestione, quindi sarebbe necessario garantire un trattamento più vicino al luogo di produzione.
Ecco, l'Italia è leader europea per quanto riguarda l'economia circolare. A che punto siamo col trattamento, per esempio, degli imballaggi? Che cosa emerge dal vostro studio?
Allora, sugli imballaggi siamo sicuramente tra i paesi che raggiungono le migliori performance. A livello di riciclaggio complessivo siamo oltre l'obiettivo del 2030, quindi abbiamo superato l'obiettivo del 70% del 2030 e sicuramente quindi siamo un paese molto avanti da questo punto di vista. Tutte le frazioni hanno superato la percentuale di riciclaggio prevista dall'Unione Europea per il 2025, fa eccezione la plastica, che comunque è al 48,5%, 48,9%, quindi molto prossimo all'obiettivo del 50%.
Senta, per quanto riguarda invece l'utilizzo appunto dei rifiuti per la produzione di calore e di energia, serve qualcosa in più? Che cosa dice il vostro studio?
Allora, sicuramente una frazione principe è la frazione organica, che ha un ruolo anche importante da questo punto di vista, perché unisce alla produzione di ammendante la produzione di energia elettrica, quindi soprattutto di biogas che può essere immesso in rete e utilizzato per autotrazione. In questo senso c'è una crescita degli impianti di trattamento integrato, quindi che effettuano il doppio trattamento combinato, che trattano ormai più del 50% della frazione organica prodotta a livello nazionale. Quindi questo sicuramente è un valore importante, perché è una tipologia di trattamento che può aiutare anche abbinando il recupero energetico al recupero di materia. E altre quote vengono avviate anche all'incenerimento, che mantiene comunque una percentuale stabile rispetto agli anni precedenti. Il 18% dei rifiuti urbani sono inceneriti e invece in leggero calo è lo smaltimento in discarica, come dovrebbe essere. Siamo arrivati al 18% anche per questo tipo di trattamento. Ricordiamoci che per questo però c'è un obiettivo del 10% da raggiungere al 2035.
Allora, vi dico che il PNRR ha inserito tra le proprie missioni proprio il miglioramento della gestione dei rifiuti come uno strumento fondamentale proprio per l'attuazione della cosiddetta economia circolare. Come? Allora, rafforzando le infrastrutture appunto per la differenziata, ammodernando e sviluppando nuovi impianti per il trattamento e colmando quel divario nord-sud di cui poco fa ci parlava Andrea Lanz. Allora, tutto sommato l'Italia sta in buona posizione rispetto agli altri paesi europei, così ci ha detto Stefano Laporta, che è presidente dell'ISPRA.
Una situazione che comunque ci dà un quadro tendenzialmente positivo. Abbiamo incrementato appunto la percentuale complessiva di raccolta differenziata nel paese, è diminuita e questo conferma già una tendenza alla produzione dei rifiuti. Ovviamente dobbiamo spingere molto sul riciclaggio e riutilizzo. Per far questo dobbiamo lavorare sulle frazioni merceologiche, colmare ancora il gap impiantistico tra il nord e il sud del paese e lavorare ancora per sensibilizzare ulteriormente cittadini e imprese per raggiungere gli obiettivi che l'Europa ci ha consegnato, ma che soprattutto vanno nella direzione della sostenibilità.
Ecco, c'è una grossa polemica in Italia sui termovalorizzatori. Qual è la vostra posizione? Vanno attuati? Perché? Perché sì, perché no?
L'ISPRA valuta i progetti che vengono sottoposti al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. le linee di attività, di indirizzo, di interventi le definisce l'Unione Europea, quindi l'importante, io credo, che in Italia si chiude il ciclo dei rifiuti, possibilmente nel modo migliore possibile e seguendo le cosiddette BAT, cioè le Best Available Technologies.
In Italia c'è troppa discarica comunque.
Abbiamo ancora una percentuale alta di conferimento in discarica rispetto ai dati complessivi che dobbiamo in qualche modo...
Sotto un manto di stelle, Roma bella m'appare, solitario il mio cuore, disilluso d'amore, va nell'ombra a cantare una muta fontana.
È meglio mandare in termovalorizzazione che in discarica. E avere un termovalorizzatore vicino è molto più ecologico ed economico che dover mettere i rifiuti su un camion, su un tir e poi mandarli comunque in termovalorizzazione lontano.
Allora, abbiamo accostato Lando Fiorini al sindaco Gualtieri che ci parlava appunto dei termovalorizzatori. Allora, il sindaco di Roma, in merito a quello di Roma, dice: contiamo che ci sia la fine dei lavori per il termovalorizzatore al termine del 2026. Poi ci sono i test. Lui ha detto: parliamo di tempi molto stretti per un'opera come questa. Insomma, ma questo termovalorizzatore di cui si parla ormai da un po' di tempo serve davvero a Roma? Sentiamo un po' che cosa ne pensa Andrea Masullo dell'associazione Green Accord. Buon pomeriggio, Masullo. Allora, serve?
Buon pomeriggio. Il termovalorizzatore, nelle dimensioni in cui è stato proposto a Roma, di 600.000 tonnellate, diventa un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare per 33 anni, come dichiarato nel progetto. Perché diventa un ostacolo? Perché è troppo grande, perché non è contemplato nella normativa europea, a cui si riferiva anche il dottor Laporta di Ispra, come impianto coerente con l'economia circolare. È un impianto che può servire su un residuale dopo che sono stati espletati tutti gli sforzi e tutti gli interventi per il riciclo e il recupero di materia. Anche perché lo stesso recupero di energia è un recupero minimale, perché recupera soltanto un terzo, un quarto dell'energia che è servita per produrre le merci che poi diventano rifiuti. Per recuperare il massimo di energia è stato ben detto negli interventi precedenti che per esempio il rifiuto organico va trattato con la produzione di biogas. Ci sono tecnologie nuove come l'ossicombustione, che si muove su impianti di taglia più piccola in maniera da poter essere modulari e accompagnare il miglioramento delle raccolte.
Però Masullo, io le dico una cosa. Allora, termovalorizzatori ce ne sono in tutta Europa. Addirittura vicino ad alcuni termovalorizzatori hanno fatto delle analisi per cui l'aria è purissima perché ci hanno messo le api, e sappiamo che le api in pratica... sono laddove appunto non c'è inquinamento. Roma sta in una condizione, lo sappiamo, pessima, e speriamo, adesso vediamo queste festività, la raccolta differenziata fa davvero fatica a superare la cifra che mi sembra a Roma sia intorno al 56%, passi in avanti non se ne fanno, ci sono gli zozzoni che lasciano tutto per strada, è un po' un cane che si morde la coda, non pensa?
Guardi che Roma, se si entra in un'ottica di economia circolare, avere una grande città con tanta concentrazione, densità abitativa, è un vantaggio, perché la città diventa una miniera di materiali e che vengono riutilizzati e che quindi vengono rivenduti, diventa un grande vantaggio. La raccolta differenziata l'avevamo sperimentata nella nostra città su più di 300.000 abitanti e aveva dato in pochi mesi risultati eccellenti, un'eccellenza europea, più del 70% di raccolta differenziata a partire da uno scarso 30% di raccolta differenziata di ottima qualità. L'inceneritore così grande blocca le raccolte differenziate, e questo basta vedere anche negli altri paesi europei. Lei ha citato Copenaghen adesso deve importare rifiuti, comincia a importare rifiuti dall'estero, perché soprattutto dalla Gran Bretagna, perché comincia a seguire le direttive europee per aumentare il recupero di materia.
Ecco, allora lei per Roma che cosa vede concretamente nei prossimi, diciamo, 2 anni?
Allora, nei prossimi 2 anni, sì, intanto, come ha detto bene Gualtieri, prima del 2028 questo inceneritore non entrerà a regime, quindi non risolverà il problema dei rifiuti di Roma. Nei prossimi 2 anni bisogna realizzare tutta quell'altra impiantistica che segue la direttiva europea sull'economia circolare per il recupero e il riciclo di materia. L'Italia ha delle eccellenze anche in questo campo e quindi Roma potrebbe essere la città che si lancia verso un'eccellenza e non seguendo una storia, per carità, che è stata importante, quella dei termovalorizzatori, che è una storia ormai vecchia di 20 anni, ascrivibile al secolo scorso. Chi ce li ha li porta a fine vita, ovviamente non li distrugge, ma Roma si accinge adesso a tenerselo per 30 anni, un impianto costosissimo tra l'altro, certo, che è passato da 700 mila euro di investimento a 1 miliardo, il che significa che Roma vedrà anche crescere la tariffa dei suoi rifiuti, oltretutto.
E tra l'altro Roma ha una tariffa piuttosto alta rispetto agli altri comuni italiani. Io la ringrazio molto, bisognerà, mi permetta, convincere anche i tanti romani che la differenziata davvero è qualcosa di valido e va perseguita. Io ringrazio Andrea Masullo.
In primis bisogna convincere gli amministratori di questa città a seguire l'economia circolare chiesta dall'Europa.
Masullo di Green Accord, buon pomeriggio, grazie.
Grazie a voi.
E allora io mi fermo per un attimo qua, ci risentiamo circa tra 4 minuti e mezzo con una mitica canzone dei Pink Floyd, Wish You Were Here, che ha segnato, diciamo, la giovinezza di tanti e continua a segnare la giovinezza anche di tanti ragazzi che stanno riscoprendo, grazie ai vinili, questi grandi autori.
Il mondo alla radio.
Che cosa succede dopo la bocciatura del MES da parte della Camera? E allora poi quali le prospettive per le famiglie e le imprese nel 2024? Allora vediamo quali sono i settori più sensibili davvero nell'anno che stiamo per affrontare. Allora, noi partiamo da un dato: la Banca d'Italia ha tagliato la crescita del 2024 a un più 0,6% e rialza quella del 2025 all'1,1%. Dunque, diciamo che non ci aspettano proprio tempi di vacche grasse, ed è difficile che la situazione migliori se non aumenta tra l'altro la natalità. Per l'Istat, i nati residenti in Italia sono 393.000 nel 2022, con un tasso di natalità del 6,7 per mille. L'obiettivo sarebbe arrivare almeno a 500.000 nuovi nati l'anno. Allora, la vera novità delle ultime ore, anzi di ieri, ma gli strascichi ci sono ancora, è la bocciatura del MES. Il ministro dell'economia Giorgetti ha detto sul MES se ci fossero problemi, era noto un po' a tutti. Abbiamo fatto un passo in avanti sul patto di stabilità, ma le sfide in Europa sono ben altro. Lui ha detto che l'Europa ha sempre ragione. Allora cerchiamo un attimo di capire che cosa cambia con questa bocciatura del MES, se l'Italia ci guadagna o ci perde. E noi abbiamo girato la domanda a Sebastiano Nerozzi, che è un economista ma è anche componente delle settimane sociali.
Ma sicuramente è un passo falso, è un blocco al processo di integrazione europea, a un rafforzamento dei meccanismi di cooperazione economica che erano fondamentali. Abbiamo passato anni di forti crisi e in tutti questi momenti l'Europa è stata importante. Andare avanti su questa strada era fondamentale, purtroppo questa decisione del Parlamento non aiuta e anzi blocca gli altri Stati europei che non potranno ratificare il MES, visto che lo hanno già ratificato ma non possono usarlo proprio perché è mancata la ratifica italiana.
Ecco, è mancato un meccanismo secondo lei di solidarietà tra, diciamo in questo caso, l'Italia e il resto dell'Europa? L'Europa ancora da una parte, diciamo, della classe politica italiana viene vista anche come nemica, secondo lei?
Ma in questi anni abbiamo sperimentato in realtà la solidarietà dell'Europa in molte occasioni, l'ultima naturalmente godendo della maggior parte, di una parte molto consistente dei fondi del Next Generation EU. E questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Purtroppo in questa occasione sembra che ce lo siamo dimenticato e il MES era uno strumento che consentiva di creare di fatto una cooperazione multilaterale in caso di crisi finanziaria. Il MES esiste ancora naturalmente, ma con le regole vecchie. Era importante fare dei passi in avanti.
Appunto, lei ha parlato di crisi finanziarie, ricordiamoci quella del 2008 e poi tra l'altro le varie difficoltà di alcuni paesi a gestire i propri bilanci, pensiamo Portogallo, Grecia, Irlanda e così via, e d'altronde anche l'Italia. In questo caso, con il MES attuale, siamo tutti un po' più deboli in caso di crisi finanziarie?
Sicuramente il nuovo MES comportava dei meccanismi ulteriori di garanzia per quanto riguardava le crisi bancarie che sono state importanti in alcuni dei paesi che lei ha citato, pensiamo per esempio alla Spagna o all'Irlanda, ma che hanno colpito anche in Italia e che potrebbero colpire in un futuro, ci auguriamo, il più possibile lontano. Quindi avere un presidio ulteriore anche per i sistemi bancari in un momento in cui stiamo formando un'unione bancaria tra tutti i paesi, questo era importante. E ad oggi il MES permette di intervenire a presidio della stabilità degli stati e quindi rimaniamo comunque all'interno di un sistema che dà delle garanzie. Fino ad oggi il MES non è stato utilizzato, anche durante la pandemia, quando non c'era alcuna condizione in Italia, gli stati hanno preferito non usarlo. Oggi diciamo che sarebbe importante avere degli strumenti pronti all'uso perché viviamo in un mondo complesso e l'Europa certamente ha bisogno di essere coesa.
Professore, per chiudere, secondo lei ci si dimentica un po' troppo spesso del valore di un'Europa unita, coesa, anche dal punto di vista finanziario?
Certamente c'è il rischio di vedere, come lei diceva poc'anzi, l'Europa soltanto come un insieme di regole che vengono imposte dall'alto, ma questa non è la visione che avevano i padri fondatori e non è la visione che dobbiamo coltivare. In un mondo che, dicevo, sta diventando molto complesso e anche conflittuale, o l'Europa si rafforza anche dal punto di vista finanziario, ma prima di tutto dal punto di vista politico, per giocare come un attore attivo negli scenari internazionali, oppure i singoli paesi, anche importanti come la Francia, la Germania, l'Italia, la Spagna, da soli non riescono a portare avanti i loro legittimi interessi nazionali, ma soprattutto a garantire quella sicurezza di cui tutti oggi sentiamo il bisogno.
Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo una casa.
Allora, vi do qualche altro dato, perché rispetto a ottobre 2019, prima dello scoppio della pandemia, ci sono circa 646.000 occupati in più, di cui 896.000 in più sono dipendenti. Insieme alla crescita delle persone occupate sale anche il volume dell'attività lavorativa. Un settore che sta affrontando grandi cambiamenti è l'agricoltura, anche e soprattutto per affrontare le mutazioni climatiche, diciamo noi. Ecco, per il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida bisogna tornare a investire in agricoltura, e l'Europa lo sta capendo e un ruolo ce lo stiamo conquistando come Italia. Allora, proprio per parlare di agricoltura e Europa, abbiamo in linea il presidente di Confagricoltura, Massimiano Giansanti. Buon pomeriggio, Giansanti.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, è fondamentale puntare di più sull'Europa in questo momento, davvero, per rafforzare anche l'agricoltura italiana?
Assolutamente sì, noi operiamo in un mercato domestico che ormai è il mercato europeo, abbiamo un sistema di norme e di regole che da anni governano l'agricoltura non solo italiana ma di tutta Europa, e quindi all'interno di quelle norme che poi nacquero a Roma nel 1958 e che portarono alla Costituzione ovviamente dell'Unione Europea attuale, ancora oggi la politica agricola comune è la politica faro. Poi detto questo, ovviamente vanno definite le politiche italiane per raggiungere gli obiettivi che il governo si vorrà dare. Certo è che però le risorse economiche destinate allo sviluppo dell'agricoltura oggi sono veramente molto limitate, e se pensiamo ai grandi temi della sicurezza alimentare legata anche a quello che è stato il costo del carrello della spesa, oggi sul PIL in generale del bilancio europeo incide solamente per lo 0,4% quello che viene destinato all'agricoltura.
Senta, c'è un problema fondamentale che continua a essere fondamentale, i costi energetici pesanti, più avanti ne parleremo anche con gli artigiani. Le soluzioni che sono state messe in campo mi sembra che siano abbastanza limitate, e soprattutto l'agricoltura continua a risentire di questo aspetto.
Ma guardi, la principale voce di costo in un'azienda agricola è o il costo del lavoro o il costo energetico. In entrambi i casi ci troviamo in difficoltà, perché da una parte non troviamo manodopera, dall'altra stiamo ancora incontrando dei costi energetici che ovviamente risentono delle fluttuazioni del mercato e delle dinamiche legate alle guerre. Quindi oggi per ottenere un prodotto agricolo abbiamo bisogno di energia. Più cara è il costo energetico e maggiore sarà il costo del carrello della spesa. Quindi su questo noi da anni stiamo anche chiedendo al governo di inserire ad esempio l'agricoltura come settore economico all'interno di quella categoria ateco che possono essere equiparate alle grandi aziende agricole, perché se riusciamo ad avere delle tariffe più basse significa anche trasferire al consumatore un costo di produzione nettamente più basso. E anche in un discorso di competitività del settore, perché essendo il mercato europeo un mercato aperto, al di là che operiamo ormai tutti in un mercato globale, se pensiamo al costo energetico oggi in Germania stiamo parlando di meno di un centesimo kilowatt, mentre oggi in Italia siamo abbondantemente sopra i 15 centesimi kilowatt, e quindi quella dimensione significa che noi rispettiamo 10 volte quello che spendono i nostri colleghi tedeschi.
Giansanti, davvero in un minuto, la guerra in Medio Oriente quanto sta incidendo anche sull'agricoltura italiana?
Ma guardi, nelle grandi dinamiche internazionali le guerre ovunque esse siano determinano instabilità, e la guerra in quella zona è una guerra importante, perché una guerra veramente ha una sua influenza per quello che riguarda anche ovviamente tutta l'instabilità del settore, quindi speriamo che quanto prima tutte le guerre si terminino quanto prima.
E allora io ringrazio per essere stato con noi il presidente di Confagricoltura Massimiano Giansanti, buon pomeriggio Giansanti.
A voi, grazie.
E allora prima vi davamo un po' di dati sugli occupati che crescono e crescono anche le ore lavorate, salgono del 2,2% rispetto a un anno prima. Allora, questi sono dati trimestrali nel mercato del lavoro, un'indagine svolta dall'ufficio studi di Confartigianato Marche, che comunque dati che evidenziano un buon dinamismo occupazionale ai territori italiani, con una spinta importante da parte del Mezzogiorno. Allora, il presidente di Confartigianato Nazionale, Marco Granelli, in qualche modo ci ha delineato un quadro di quello che è uno dei settori fondamentali per l'industria italiana, ma soprattutto per tante famiglie, perché ricordiamoci che le imprese artigiane italiane sono imprese a vocazione familiare.
Oggi abbiamo questi cambiamenti legati alla transizione, legati all'intelligenza artificiale, tutte cose che stanno venendo avanti, alla sostenibilità. Però tornando a queste trasformazioni, l'artigiano vede anche in questi cambiamenti un'opportunità per valorizzare ancora di più quello che noi da sempre facciamo bene. Cioè noi abbiamo questa creatività, questa personalizzazione, soprattutto oggi ci sentiamo più che mai ambasciatori del Made in Italy. Quindi per esempio, con l'intelligenza artificiale, che noi giudichiamo un mezzo e non un fine, e la vediamo come una complementarietà rispetto a quello che è la nostra intelligenza artigiana, noi oggi crediamo che anche in funzione di queste innovazioni tecnologiche, di questo nuovo contesto che viene avanti, di poter utilizzare queste nuove forme di cambiamento, di tecnologia nuova, a servizio nostro per poter raggiungere clienti in tante parti del mondo, cosa che fino a poco tempo fa era inimmaginabile. Quindi le faccio degli esempi: i nostri sarti, i nostri calzaturieri, oggi grazie all'intelligenza artificiale utilizzano questi food scanner, usano questo strumento per poter fare degli abiti o delle calzature su misura da tutte le parti del mondo.
Ecco, in sostanza state cercando anche di cavalcare la tecnologia a vostro favore. Granelli, certo. Senta, una cosa, alla vostra assemblea lei ha annunciato che nel 2024 sarete ricevuti da Papa Francesco. In quell'occasione sì. Volete ribadire che l'artigiano è il mestiere più antico nel mondo e deve essere rafforzato, e tante anche imprese hanno un fondamento familiare, diciamo così?
Molte nostre aziende si identificano con la famiglia, quindi noi ci sentiamo un presidio territoriale, ci sentiamo un riferimento importante per le comunità, e quindi al Santo Padre che ci ha concesso questo grande onore di riceverci, noi vorremmo ribadire quello che è il nostro ruolo di oggi e che molti magari sottolineano meno. È il ruolo di essere attori sociali oltre che essere attori economici. E il bello di questa cosa, me lo lasci dire, è il fatto che noi svolgiamo questo ruolo con una mutualità ed una generosità che ci appartiene da sempre. Il nostro è un mondo fatto di valori, valori che si tramandano da sempre, valori che sono fatti e legati soprattutto alla famiglia, quella relazione anche molto bella che c'è fra noi e i nostri collaboratori. E il profitto delle nostre aziende deve essere sempre perseguito, ma mi creda, il fatto oggi di fare il nostro lavoro all'interno di una comunità e avere un riconoscimento dalle persone che ci stanno intorno di quello che facciamo è un obiettivo che, le dico, molti miei artigiani mi raccontano sempre con grande piacere e grande gioia. Quindi per dire che oggi, anche il 2024, nonostante le difficoltà, io credo che ci sarà spazio per avere un anno, come dico io, a valore artigiano, attrazione artigiana, proprio nelle componenti più belle per i tratti oggi e le qualità che ogni persona, ogni artigiano porta con sé nel fare il proprio lavoro.
Senta, per chiudere, rimane però tutta una questione energia. Le vostre imprese sono energivore, a volte, non di rado, e comunque le tariffe continuano a rimanere alte.
È un'altra battaglia che stiamo conducendo. Tenga conto che in Italia si paga mediamente a luce e gas il 30% in più rispetto alla media europea. In più, oggi, non voglio usare una parola troppo forte, però stiamo subendo una vessazione, nel senso che oggi si rivolgono ancora verso interessi che hanno grandi aziende nell'energia, nel senso che vengono agevolate nel consumo dell'energia, secondo un principio che dovrebbe essere, no? Chi consuma meno paga meno, in realtà oggi chi consuma di più paga meno. e questo per noi non va bene, l'abbiamo già fatto presente, abbiamo scritto anche proprio la settimana scorsa, abbiamo lanciato un appello, anche una sottolineatura rispetto a questo tema al Presidente del Consiglio, per dire che oggi bisogna sistemare, bisogna fare in modo che gli oneri generali di sistema e che i ciro nelle bollette siano equamente ripartiti.
Però parliamo dell'ex Ilva, perché il 20 di dicembre il governo non ha sciolto il nodo sul futuro produttivo dell'ex gruppo e il nuovo incontro con i sindacati a Palazzo Chigi si è tradotto in una sostanza fumata nera. Tra l'altro l'assemblea di Acciaierie d'Italia comunica che è stato convocato un consiglio di amministrazione per il prossimo 28 dicembre, viene detto, con l'obiettivo di formulare un nuovo testo di delibera da proporre all'assemblea degli azionisti a sostegno del fabbisogno finanziario alla società. Insomma, non è proprio semplice capire che cosa sta succedendo. Allora lo chiediamo a Roberto Benaglia, che è segretario generale di FIMCISL. Benaglia, concretamente che cosa vuol dire questo nuovo CDA del 28? Si prende ancora tempo?
Sì, esattamente. Per noi è una notizia che oggi abbiamo ricevuto, preoccupante, che aumenta la situazione di stallo e di incertezza di un CDA che voglio tutti ricordare che il tempo è una variabile preziosissima, non c'è tempo per settimane per formulare la migliore soluzione possibile. Acciaierie d'Italia va salvata subito, è quello che abbiamo detto il 20 scorso al governo. Il governo si è impegnato con noi a riconvocarci settimana prossima, ma non possiamo assistere a dei rinvii, delle responsabilità e dei rimpalli. Il governo intervenga subito, ascolti le nostre proposte, salvi IVA, aumentando la propria presenza nel capitale. L'unico modo, non ci sono altre strade, se vogliamo salvare questo grande patrimonio industriale e 20.000 posti di lavoro.
Ma secondo lei ad oggi realisticamente è possibile, perché in ballo sono 20.000 posti di lavoro, in ballo è anche la produzione d'acciaio italiana, però l'impressione è che i fondi il governo non li abbia.
Allora, noi al governo abbiamo spiegato anzitutto che chiudere l'Ilva costerebbe di più allo Stato che tenerla aperta. Dobbiamo essere realisti, che chiudere l'Ilva significherebbe in termini di ammortizzatori, di interventi su Taranto, di risanamento del disastro sociale, qualcosa di enorme. Io faccio appello al fatto che non i sindacati, ma i principali industriali italiani, tutti i giorni sui giornali stanno dicendo salvate l'Ilva, perché è un bene importante per il paese, oltre che essere un grande luogo con posti di lavoro sicuri. E quindi questo è quello che il governo deve fare, deve decidere, perché è chiamato e votato per governare, non per rinviare le cose. E io faccio oggi un ultimo appello prima di Natale, perché questi prossimi giorni siano usati bene. Senza un governo che decide saremo allo stando e noi non lo potremo accettare.
Allora ringrazio per essere stato con noi Roberto Benaglia, segretario generale del FIMCISL, e vedremo davvero nei prossimi giorni che cosa succederà per questa azienda fondamentale per tutto il sistema produttivo italiano, ma soprattutto anche per 20.000 lavoratori almeno che ci lavorano. Buon pomeriggio Benaglia.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
E allora io dico che proprio poco fa ha parlato anche il ministro delle imprese del Made in Italy, Dolf Urso, che ha detto la prossima settimana ci sarà un altro tavolo anche con i sindacati. Siamo convinti e lavoriamo affinché l'Ilva continui ad essere un polo produttivo anche e soprattutto con le prospettive della riconversione green. L'unica cosa certa, ha detto, è che l'Ilva continuerà a produrre. Dunque mi sembra che a questo punto il governo sia discretamente ottimista. Attualmente è stato proposto un aumento di capitale da 320 milioni di euro. Una cosa è certa, noi senza dubbio bisogna intervenire per salvare l'Ilva. Lo abbiamo detto, ci sono 20.000 posti di lavoro in ballo, però bisogna anche intervenire per tutelare maggiormente la città di Taranto. Noi pochi giorni fa parlavamo anche con mi riferisco a tutela ambientale per la città di Taranto. Pochi giorni fa parlavamo anche proprio con il parroco del quartiere Tamburi, che ci ha detto come anche loro si siano mossi per, diciamo, tenere sotto controllo dal punto di vista medico tutte le persone che vivono attorno al sito dell'ex Ilva, hanno un, diciamo, un accordo speciale proprio con l'ospedale, con gli ospedali locali, affinché queste persone siano controllate fisicamente, perché sapete, tutto quell'inquinamento nel corso degli anni ha portato a migliaia di persone che si sono ammalati proprio perché i parchi minerari erano all'aperto e non appena c'era vento, diciamo, il minerale andava in giro e davvero provocava problemi fisici a migliaia di persone. Ecco perché, tra l'altro, ci diceva il parroco del quartiere Tamburi, quel quartiere si è andato in qualche modo spopolando ed è pieno di case che sono in vendita. Dunque bisogna seguire una linea chiara, che è quella di tutelare l'occupazione, tutelare l'industria italiana, dunque rafforzare la filiera dell'acciaio, ma anche tutelare una città bellissima che è Taranto. Allora, io mi fermo qua, sono, ve lo ricordo, Alessandro Guarasci, però dall'altra parte del vetro ci sono Damiano Caprio e Gustavo Messina, che hanno già fatto partire la sigla, ma come diceva Minà, questo è il bello della diretta. Ora la linea ai notiziari, anzi al notiziario delle 17.
Yeah.